Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Ciao, sono Chiara, ho quasi 30 anni, mi identifico nel genere femminile e sono femminista, che significa credere nella parità politica, sociale ed economica tra i generi. Significa che cerco ogni giorno di decostruire i pregiudizi che ho dentro di me e che ho deciso di non rimanere indifferente di fronte alle discriminazioni. Oggi è l'8 marzo e non dobbiamo dimenticare che non si tratta di una festa. Non c'è un bel niente da festeggiare quando quasi quotidianamente le donne vengono uccise barbaramente da uomini. L'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne, in cui si fa il punto su quello che è stato fatto finora e quello, tanto, che si deve ancora fare per il raggiungimento della parità di genere. Il problema della parità non è solo delle donne, è un problema che riguarda tutta la società. Scioperiamo per occupare quello spazio che non abbiamo mai avuto e per alzare quella voce che ci hanno per troppo tempo soffocato, per rivendicare il diritto di tutte a vivere una vita dignitosa e felice. Perché viviamo in una società patriarcale ed è inutile continuare a negarlo, perché fa male non solo a noi donne. Patriarcato per me è ricevere uno stipendio più basso del mio collega uomo, essere interrotta da un uomo che pensa di saperne più di me quando in quella situazione sono io l'esperta. Significa ricevere fischi non richiesti per strada, avere paura a camminare per strada da sola quando scende il buio, sentirmi giudicata per come sono vestita, non avere la possibilità di decidere del mio corpo, sentirmi in una posizione inferiore quando una persona di genere maschile vuole pagare per me. E significa continuare a subire pregiudizi secolari su come dovrei essere, carina, coccolosa e soprattutto zitta. Tra uomini e donne ci sono certamente delle differenze, ma non devono essere causa di discriminazione. Al nostro paese serve quindi un'opera di educazione profonda, un'educazione sessuale e affettiva che tra le altre cose insegni l'empatia, a rispettare la libertà e la volontà altrui e che le donne non sono oggetti di proprietà. È necessario far aprire gli occhi a chi ancora non ha indossato le lenti femministe, attraverso azioni quotidiane, per riuscire insieme a estirpare questo parassita che è il sessismo e che è ovunque intorno a noi.
Benvenuti e benvenute alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Come al solito ci siamo noi due in studio, ma la puntata è un po' speciale. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Ricordiamo che il podcast Breakcast esce il venerdì e viene trasmesso il sabato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
Ci si può iscrivere anche alla newsletter attraverso il sito breccia.news, dove è possibile fare anche una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast. La puntata di oggi esce l'8 marzo, Emanuele, e quindi sarà una puntata un po' speciale. Ci sarà soprattutto voci di donne che abbiamo già sentito in altre puntate di Breakfast, oppure voci che abbiamo raccolto in questi giorni, voci che ci accompagneranno nella giornata internazionale per i diritti delle donne, per rispondere a domande anche personali su patriarcato, differenze di genere e discriminazioni.
Buongiorno, mi chiamo Laura Forcella, ho insegnato per lunghi anni al liceo Calini Italiano e Latino, oggi mi occupo di iniziative culturali e faccio parte della commissione Scuola Ampi Dolores Sabbiati. È difficile dire di questi temi importantissimi senza rischiare la banalità, e quindi mi scuso in anticipo se dirò cose banali, ma voglio solo riflettere in modo molto rapido sulla questione dibattuta dell'uso del femminile e del maschile in modo distinto. Molti dicono che si tratta di una scelta che allunga, ed è vero, la comunicazione, la rende inutilmente complessa e ridondante. Ecco, io non credo questa cosa, sì, mi rendo conto della difficoltà a volte di distinguere, ma ritengo che sia un dovere farlo, perché credo che la lingua ha una potenza di creazione enorme e chi non viene nominato nella lingua non esiste. Qualcuno dice, come meglio l'inglese, che quando dice you non ha bisogno di distinguere poi con un aggettivo maschile o femminile. No, io dico come è povero l'inglese che in questo modo che non distingue. credo che la potenzialità della nostra lingua vada usata fino in fondo, perché chi non è nominato, ripeto, mi scuso, non esiste. Aggiungo che noto con piacere quando un uomo si ricorda di salutare tutti e tutte e che lo ritengo un uomo che si sta impegnando per quello che può per dare visibilità e spazio anche al nostro genere. Aggiungo anche che a me capita a volte di usare il maschile anche di fronte ad un gruppo tutto femminile, perché questa è l'abitudine che abbiamo ereditato. E quindi penso che si comincia da qui veramente molto molto poco, ma è quello che possiamo fare tutti e tutte, ricordarci di essere e rivendicare lo spazio almeno linguisticamente.
Leggiamo un articolo del Giornale di Brescia che dice: prendiamo la retribuzione dei lavoratori bresciani. Nel 2022 gli uomini hanno guadagnato mediamente 27.883 euro. Le donne, sempre mediamente, 18.103 euro. Una differenza quindi di circa 10.000 euro. La differenza di reddito tra uomini e donne permane in tutte le fasce d'età. In quella 50-54 anni, dove mediamente si raggiungono i redditi maggiori, il divario si fa ancora più significativo. Per i maschi il guadagno medio è di 34.164 euro, per le femmine 21.193 euro. Altro dato emblematico, il lavoro domestico è appannaggio delle donne nell'82% dei casi.
Mi chiamo Irene Panighetti, di cognome materno Ghidinelli, faccio la giornalista. Episodi in cui se fossi stato un maschio le cose sarebbero andate diversamente? Non ho memoria in realtà di episodi eclatanti. Nella mia vita ci sono stati di sicuro, ci sono in quelle di tutte le donne, ma forse non tali da permettermi di ricordarmeli o magari non ne ho preso coscienza in quanto tali. Sono invece molto presenti, perché quotidiane, situazioni in cui non mi sento riconosciuta come donna e come professionista. Per esempio, quando mi si appella signore e non dottoressa, o quando rispondo al telefono su un posto di lavoro e mi si chiede di parlare con il direttore o il titolare, dando per scontato che non sia io e che si tratti di un uomo. Ancora, mi sento discriminata quando si nominano, ma al maschile, altre donne con ruoli rappresentativi. Penso per esempio quando si dice il sindaco invece la prima cittadina è una donna, o il ministro invece è una donna. E non si dica che non riguarda me direttamente, non sono né sindaca né ministra, mi riguarda, e come, riguarda tutte e tutti noi. Scioperare l'8 marzo ha un senso simbolico molto potente, soprattutto se a fermarsi sono le donne in ogni settore, da quello lavorativo, ovviamente, a quello familiare, dove togliersi almeno per un giorno la veste di madre e di sposa e tutte le altre vesti che ci tocca indossare nella quotidianità. Non lavorare, non prendersi cura di altre persone se non di se stesse, è un modo molto efficace di mostrare concretamente che le donne davvero sono le colonne portanti del mondo.
Leggiamo dal rapporto annuale del World Economic Forum sul Gender Gap, che misura in 146 paesi il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione. L'Italia si colloca al 63° posto dopo Uganda e Zambia. A livello europeo l'Italia è 25esima su 35 paesi.
Ciao, sono Fabiana Zanola, fotografa. Dunque, il problema della disparità di genere è complessissimo e devo ammettere che mi ci scontro quotidianamente da circa 30 anni, ovvero da quando ne avevo 14. È un tema, secondo me, con cui ogni donna si deve fare i conti ogni giorno, sia nella sfera privata che in quella pubblica, ma soprattutto lavorativa. Scioperare credo che possa stimolare il confronto, per esempio sugli argomenti tipo la disparità salariale, ma credo anche che sia responsabilità di ogni donna maturare ed esigere l'essere trattata in modo paritario, soprattutto nella sfera privata. Sul lavoro no, non posso dire di essermi mai sentita discriminata, ma è anche vero che è successo che qualcuno, per esempio, si aspettasse il fotografo uomo, e quando hanno visto arrivare me mi sono accorta che l'hanno percepito come una stranezza, come a dire: ah, ok, sei tu il fotografo. Però, e questa secondo me è la grande tragedia, ammetto di aver avuto spesso la sensazione di dover fare di più per dimostrare che anche se ero una donna potevo essere brava quanto un uomo. Questo sì, e questa cosa è veramente faticosa su tutta la vita. Poi vi lascio con un aneddoto che sa tanto di anni 50, ma è successo solo l'anno scorso. Al tavolo dei fotografi di un matrimonio, il videomaker mi dice candidamente, ma abbastanza insistentemente: ma tuo marito ti lascia fare i matrimoni? E subito dopo, quando gli dico che non ho figli, parlando ovviamente, incalza un super pippone su quanto fare i figli sia fondamentale, con tanto di fotografie dei suoi, che ovviamente io in quanto donna dovevo essere interessata a guardare mentre stavo lavorando tutto questo. E niente, semplicemente mi sono girata dall'altra parte e non gli ho più rivolto la parola per tutto il matrimonio. Alla fine della serata però si è scusato.
Leggiamo sempre dal Giornale di Brescia. Secondo studi recenti, se si aumentasse il tasso di occupazione femminile fino a portarlo a pareggiare quello degli uomini, ovvero il 67,1%, il PIL potrebbe salire del 12,4%. L'inclusione delle donne nel mondo del lavoro crea allora una società più giusta e più equa, ma genera anche maggiore ricchezza.
Ciao, sono Michela, ho 39 anni, faccio l'insegnante e l'8 marzo sciopero contro la società patriarcale in cui viviamo. Credo che il patriarcato oggi sia lo stesso di ieri o di altrove, che sia fondamentalmente la cultura maschilista, che può assumere forme molto diverse, più o meno evidenti, poi forse in base anche agli occhi di chi guarda, ma che pervade tutte quelle società che sono basate, sono fondate, si sono sviluppate sulla differenza gerarchica tra uomo e donna, e quindi anche sulla binarietà di genere, su appunto dei ruoli imposti e su stereotipi che cambiano, ma che sono comunque delle gabbie che poco hanno a che fare con la libertà e con l'uguaglianza, anche perché appunto la donna gerarchicamente in questa società è quella sfruttata ed è a un livello più basso sempre. Penso che appunto l'emancipazione femminile passi per le lotte di tutti i giorni, ma passi anche per le piazze, e che a volte che ci sia un grande bisogno di pensarci e di parlarne, e sono molto contenta che negli ultimi anni ci siano molti movimenti che si occupano di questo anche a livello internazionale, transnazionale diciamo. Recentemente ho ascoltato alcuni canti di lotta degli anni 70 femministi, e vabbè, a parte la distanza musicale incolmabile, penso che le questioni poi invece siano ancora le stesse, e da qui l'importanza di continuare a parlarne e a portare in piazza e a lottare per i nostri diritti. Il lavoro di cura non retribuito, il diritto all'aborto che viene messo ancora in discussione, le decisioni sui nostri corpi, la guerra, le donne in guerra, e comunque la polemica contro il conformismo dei ruoli. C'è in un canto c'è una ragazza che dice alla madre: la vita che hai fatto tu dovremmo vendicarla, sai, il tuo lavoro ha un prezzo che a te non è pagato, è un costo tutto risparmiato, a te resta l'inganno, il mito della madre, chi ci guadagna è il capitale. Buon 8 marzo.
Leggiamo l'opinione di Madia Donghia, docente ordinaria di diritto al lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. Per aumentare l'occupazione femminile è necessario aumentare nel territorio i servizi per l'assistenza dei bambini da 0 a 3 anni e per gli anziani. La mancanza di servizi incide fortemente sulle scelte delle donne. Inoltre, bisogna incentivare le aziende ad assumere lavoratrici. Sono interessanti, ad esempio, sgravi contributivi, punteggi premiali negli appalti collegati alla certificazione della parità di genere delle imprese.
Sono Valeria Battaini e sono un'attrice teatrale. Fortunatamente sono stata cresciuta in una famiglia che da un certo punto in avanti è stata a netta predominanza femminile, ma non credo per questo, anche quando le figure maschili erano presenti in casa mia, non sono mai stata trattata in quanto femmina, ma in quanto bambina, ragazza, donna, in quanto persona, essere umano. E quindi senza sentire mai il peso di essere una cosa anziché l'altra. Mi sono resa conto di essere una femmina nel momento in cui mi è stato detto da qualcuno esterno alla famiglia, che l'ha fatto con un tono bonario e mi ha detto: ma guarda che tu sei una femminuccia. Lì non c'era intenzione, repressiva, però quella definizione e in qualche modo il volermi incasellare mi ha messo un limite, e quando c'è un limite, ecco, diventa, credo, nocivo per la mia mente. Il patriarcato è qualcosa di subdolo, insidioso, talmente introiettato che a volte mi impedisce di riconoscerlo. E questo perché è talmente radicato nella cultura generale che a volte appunto si mimetizza. Però tutte le cose cambiano e queste sacche di resistenza trovano e troveranno una loro fine se ci impegniamo tutti e se si comincia a lavorare sull'educazione sin dalla più tenera età. Percepisco la discriminazione di genere più nel pensiero che sta dentro di me, quando ad esempio devo programmare un viaggio, magari un viaggio da sola. E allora l'idea che per fare quel viaggio io dovrei porre particolare attenzione perché sono una donna, non sto parlando di viaggiare in paesi dove i diritti vengono ancora meno rispettati, ma anche semplicemente andare in campeggio da sola, ecco. In questo lo percepisco come un limite. Poi dopo, quando ci si confronta con la realtà, magari non è così marcato, però il fatto che io ci debba pensare.
Eurostat rileva che le donne sono nettamente prevalenti in alcuni settori, come la sanità e l'istruzione, e meno in altri più pagati, come la finanza, le assicurazioni e la manifattura. Oltre a un gap salariale che può avere svariate ragioni, le donne hanno anche opportunità differenti a cui poter accedere, spesso a causa appunto del lavoro di cura dei familiari non retribuito, a cui devono far fronte. Con più difficoltà accettano dunque trasferte, incarichi aggiuntivi o che comportano premi di produttività.
Ciao, mi chiamo Nadia Ramazzini, ho 48 anni e vorrei portare la mia riflessione sul tema del patriarcato, questa subdola e talvolta violenta forma di prevaricazione e di comando di un uomo verso una donna che viene adottata in tantissimi contesti familiari ma anche lavorativi. Credo che oggi il patriarcato abbia ancora purtroppo radici solide nella nostra società. Forse perché trova un terreno fertile non solo nella complessa relazione tra uomo e donna, ma in maniera più ampia e forse più trasversale nella difficoltà di relazionarsi con chi è diverso da noi. Viviamo in una società multietnica e multiculturale, con mille sfaccettature positive, ma altrettante contraddizioni, e talvolta il confronto non è facile. Credo quindi che il primo passo per superare il patriarcato, ma anche ogni forma di controllo e di giudizio, sia il rispetto dell'individuo in quanto tale, uomo o donna che sia. Credo che tutti nel nostro piccolo possiamo migliorarci nelle relazioni con il prossimo e considerare una persona per i valori che porta e non in ragione del sesso a cui appartiene. Credo fortemente che uomini e donne, nelle loro diversità, possano camminare insieme rispettandosi e valorizzandosi a vicenda. Il messaggio quindi che vorrei lasciare in questi pochi secondi è un invito alla libertà e al diritto che spetta ad ogni individuo di autodeterminarsi e di vivere in relazioni pacifiche con il prossimo. Alle donne, in questo 8 marzo, vorrei dire che nessuno può dir loro come devono comportarsi o quali vestiti indossare o quali atteggiamenti assumere. Prendete coscienza del vostro valore e andatene fiere. Grazie.
Il report 2023 del Servizio Analisi Criminale sulla violenza di genere scrive: dall'analisi emerge drammaticamente il numero di donne uccise nel 2023. Sono 109. Tra queste, 90 hanno perso la vita in ambito familiare e affettivo. 58 sono state assassinate da partner ed ex partner. Analizzando i reati spia in una prospettiva più ampia, attraverso i dati raccolti tra il 2013 e il 2022 dall'Eurispes e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, si osserva che in un decennio c'è stato un incremento del 105% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, 48% per gli atti persecutori e un aumento significativo del 40% per le violenze sessuali, 4.488 casi nel 2013, 6.291 nel 2022. La percentuale di donne vittime di violenze sessuali presenta un'incidenza elevata, vicino al 90% in tutti i periodi di analisi. Nel 2022 il 91% delle vittime di violenza sessuale sono donne. All'interno dello stesso report è emerso inoltre che quasi una donna su 5 è stata vittima di molestie, il 18,9%. Le donne interessate dal sondaggio hanno denunciato molestie da parte di conoscenti nel 21% dei casi, sconosciuti 21% dei casi, ma anche da parte di colleghi 18%, parenti 17%, datori di lavoro 9%, superiori 6%.
Sono Raffaella Bonomi, cicloattivista e formatrice. Sento la discriminazione di genere quando non mi sento libera di scegliere il mezzo di trasporto che più mi conviene per attraversare la città. Io utilizzo la bicicletta per i miei spostamenti quotidiani e spesso anche per andare al lavoro. La bicicletta mi piace molto, mi rende indipendente, è comoda e veloce, sento che fa bene al mio corpo, al mio umore e perché no anche alla mia città, dopotutto sono sempre un'auto in meno. Eppure la violenza e l'aggressività stradale che so che mi aspetterà pesa sul cuore ogni volta che parto da casa. Quante persone pretenderanno che io non possa occupare quello spazio, facendomi segno di scansarmi col clacson, con le mani e a volte anche con le parole? Quante persone abuseranno del mezzo più potente che guidano per farmi paura? Quante persone mi talloneranno da dietro perché sto rallentando la loro corsa, anche se poi al semaforo rosso siamo allo stesso punto? Quante volte accelero la pedalata su quel tratto così stretto e mi guardo alle spalle nella speranza che non arrivi nessun'auto in corsa? Quanta è la paura che quell'auto cerchi di sorpassarmi anche se non c'è lo spazio sufficiente? Paura di occupare lo spazio pubblico che dovrebbe essere vissuto senza preoccupazione della propria sicurezza. Spazio pubblico che dovrebbe essere luogo di incontro, condivisione, inclusione, liberamente attraversabile. Spazio pubblico che dovrebbe essere luogo di vita. Ho sentito la discriminazione di genere in un'altra occasione, qualche inverno fa, quando ho provato ad organizzare il mio viaggio per andare al lavoro coi mezzi pubblici. Avevo pensato di alternare la bici con l'autobus nella stagione invernale per il buio, il freddo o la pioggia. Io possiedo un'auto, ma se posso faccio volentieri a meno. Quando guido, devo guidare, basta. Se qualcuno guida per me, posso investire meglio il mio tempo, un libro, un podcast ascoltato con attenzione. Insomma, impossibile. Da Longhena, il paese in cui lavoro, a soli 20 km dalla città, non esiste un autobus per Brescia dopo le 17 e io finisco il lavoro alle 17.30. Secondo i dati di Eurobarometro, quasi il 60% degli uomini possiede un'auto privata rispetto al 49% delle donne. Io rientro nella metà più fortunata, ma che ne è del diritto al lavoro e allo spostamento dell'altra metà?
Caro Emanuele, termina qui la puntata di questa settimana di Breakcast.
Grazie a chi ci ha aiutato a costruirla con i propri contributi e grazie a voi per l'ascolto.
Ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!
Thank you.